Signori, buon pomeriggio, operatrice, Chorus Call, benvenuti, grazie. Siamo alla presentazione dei risultati consolidati 30 settembre 2025, questa appunto è una relativa conference call. Ricordo a tutti i partecipanti, che sono in modalità solo ascolto. Dopo la presentazione avremo l'opportunità di porre delle domande. Se avete bisogno anche di assistenza durante la call, basta fare riferimento ad asterisco 0 per attivare un operatore. La conferenza può iniziare, lascio la parola al CEO Unipol, dottor Matteo Laterza. Prego. Bene, allora un buon giorno, barra buon pomeriggio a tutte e a tutti, grazie per partecipare a questa call. Dunque, questa mattina abbiamo riportato un utile di 1,12 miliardi di euro di questi primi 9 mesi dell'anno. Allora, vi devo ricordare, prima di tutto, che questo numero include anche un contributo eccezionale che arriva proprio dal tender lanciato da BPER su BPSO, Banca Popolare Sondrio. In particolare c'è stato un impatto positivo di 240 milioni di euro al lordo di tasse e 150 milioni al netto delle tasse. Il lato negativo invece è che nel terzo Q abbiamo caricato sui numeri con un accantonamento di circa 80 milioni di euro. Questo per la riedizione dell'incentivo prepensionamento, è un fondo appunto incentivante per i nostri dipendenti. Ora, prima allora di prendere le vostre domande, vi do qualche informazione sulle performance del nostro business nel trimestre. PLC, tendenza veramente molto molto solida nella top line, questa come sempre è portata avanti dal business di health e anche dal canale distributivo della banca assicurazione. Per quanto riguarda la redditività tecnica, il MB, il motor business, è assolutamente sul binario giusto, almeno in confronto al nostro target che trovate nel piano industriale, sia per quanto riguarda la premialità media, la frequenza dei sinistri e anche il costo medio di ogni singolo sinistro. Nel vita o non motor abbiamo deciso di essere molto conservativi a livello di politica di riservazione, in modo particolare per quanto riguarda il trattamento delle NatCat appunto nel trimestre. Allora, nel vita abbiamo visto una crescita decisamente importante nella top line, questo grazie agli agenti ma anche alla banca assicurazione. E come appunto avete visto nella presentazione, siamo riusciti a aumentare consistentemente il rendimento degli AUM di circa 12 punti base. E questo andando a ribattere appunto sui detentori delle policy. Quindi questo ci ha permesso di remunerare il nostro capitale e questo in buona parte va a spiegare quello che è stato il miglioramento, ripeto, del livello di redditività appunto del business vita. Allora, l'ufficio finanziario ha fatto un ottimo lavoro non solamente nel vita, ma anche appunto nel danni, e in effetti hanno dato appunto un contributo importante ai numeri totali. Per chiudere, per quanto riguarda Solvency, vi ricordo che c'è stata una piccola riduzione, giusto di 2 BPS, 2 punti base. La generazione capitale organica è stata quindi ben più che controbilanciata da alcune modifiche a livello di varianti non economiche e anche di calcolo dell'SCR che riguarda in questo caso però solo il business bancario. Ciò detto, sono qui con Enrico San Pietro e siamo pronti a rispondere alle vostre eventuali domande. Grazie. Grazie. Operatrice Chorus Call, iniziamo adesso la sessione domande e risposte. Chi desidera porre un quesito può premere asterisco 1 sul telefono. Per togliersi invece dall'elenco di chi chiede di fare domande, schiacciate invece asterisco 2. Vi chiediamo di utilizzare il ricevitore del telefono. Ancora una volta, se avete domande, potete procedere con asterisco 1. Ci fermiamo per un attimo e quindi attendiamo le prime domande. Domanda di Tommaso Nieto di Kepler Cheuvreux, prego. Bene, buongiorno, grazie per darmi questa opportunità di fare domande. La prima domanda riguarda proprio il CR, il Combined Ratio, e ancora più specificamente sull'Expense Ratio, che mi sembra, ecco, essere abbastanza alto e vedo che appunto ci sono delle buone tendenze per quanto riguarda l'attrition. Allora, è possibile capire quindi cosa c'è dietro questo Expense Ratio abbastanza elevato? Perché in modo particolare mi ricordo che nel primo semestre si parlava appunto del meccanismo di remunerazione degli agenti e si parlava un attimo fa anche dell'incentivo al prepensionamento. Quindi questo expense ratio elevato è strutturale o temporaneo? Al lato invece positivo per quanto riguarda le attritional losses, allora sono state molte forti in questo trimestre, forse ancora più elevate rispetto anche a 2 trimestri fa. Quindi cosa è la causa di questo miglioramento? È forse un mix che riguarda anche il pricing, oppure è una gestione più strutturata dei sinistri? Seconda domanda, riguarda il portafoglio investimenti. In effetti, mi rendo conto che adesso il cash rappresenta solamente l'1,5% dell'investimento totale e quindi ci può aiutare a capire se questo numero vi va bene perché è una posizione di cash abbastanza bassa e se invece pensate di andare a ricostituire liquidità nel prossimo futuro. Poi per quanto riguarda l'asset mix in generale, è possibile avere un po' di colore e farci capire quindi come è divisa la parte liquida del portafoglio e magari in modo ancora più specifico gli alternativi, come stanno andando in termini appunto di rendimento e di contributo. Terza e ultima domanda, arrivo a S2, a Solvency 2, che vedo essere un po' bassa, in modo particolare lato assicurativo al 2,60%. 5%. Ci può dare un po' di colore per quanto riguarda quindi i motivi di questa riduzione per quanto riguarda sia il perimetro bancario ma anche i fattori che riguardano il mercato. Molto bene, grazie. La terza. Rispondo allora a 2 domande, invece chiedo ad Enrico Sampietro di darci delle informazioni sull'ultima domanda. Allora, expense ratio, sicuramente questo fondo prepersonalmente non è all'interno dell'expense ratio, infatti è calcolato all'interno dell'altro reddito, dell'altro i costi. Quindi questo vuol dire che non è considerata appunto nelle spese. Poi ripeto, sarà Enrico Sampietro che ci darà qualche informazione in più su questo punto. Per quanto riguarda invece il portafoglio investimenti, sì, è vero, abbiamo ridotto appunto l'investimento liquido e in cash, però siamo d'accordo, nel senso che ci va bene, abbiamo circa 2 miliardi di euro di titoli, in questo caso la maturity è inferiore all'anno e poi la componente degli asset liquidi è una componente molto consistente. Quindi ripeto, per noi devo dire che l'investimento che noi appunto allochiamo sotto forma di cash dipende proprio dall'analisi dei flussi di cassa che noi appunto abbiamo fatto e che abbiamo per il futuro, considerando il pagamento, come dire, molto importante, ad esempio il pagamento delle tasse, delle imposte e dei dividendi. Quindi in questo momento devo dire che con questa percentuale, ripeto, abbiamo l'accordo, quindi ci va bene. Per quanto riguarda gli AA, quindi gli asset alternativi, allora, come avrà visto nell'investimento di asset allocation, gli investimenti in asset alternativi, fondamentalmente ci sono degli importanti investimenti nella componente di real asset. Una parte è allocata invece nel private equity. Ora, non abbiamo il private credit all'interno dell'area dei nostri investimenti, questo fin dall'inizio, perché? Perché in quella che è stata la nostra elaborazione nell'andare ad impostare tutta l'allocazione degli asset strategici, noi non abbiamo mai preso in esame questa classe di asset come target possibile di investimento. E questo perché il rapporto o profilo rischio ricompensa di questa classe di attivi non era sufficiente per poter remunerare appunto il nostro fabbisogno in capitale. Detto in altre parole, il rendimento atteso da questa asset classe non era sufficiente, quindi non recuperava lo sforzo di capitale per quanto riguarda questo tipo di investimento. Poi per concludere, per quanto riguarda appunto S2 Solvency, dunque, Posso, sì, dare qualche informazione perché abbiamo avuto una riduzione a livello di gruppo da 222 a 220. Provo allora a spiegare questo bridge che c'è tra appunto il 222 e il 220. Allora, abbiamo perso appunto un paio di punti percentuali perché c'è stato un cambiamento di modello. Abbiamo generato capitale per 6 punti percentuali. C'è stato un 2% di varianza positiva economica come conseguenza della performance positiva dei mercati finanziari. Poi abbiamo dedotto 3 punti percentuali in qualità di varianze non economiche. Vuol dire che c'erano alcuni item che in effetti non performavano conformemente alle nostre aspettative in termini di assumption, di budget, ma anche di piano budgetario, in particolare considerando appunto il tasso di riscatto che era molto molto sotto il mercato, però un pochino più elevato almeno rispetto alle nostre assumption. Poi 3% in meno per quanto riguarda i movimenti capitali, perché? Perché abbiamo dovuto considerare da parte della generazione organica di capitale, noi paghiamo il dividendo come ci si aspettava. E poi per concludere abbiamo perso un 3 punti percentuali per quanto riguarda la modifica dell'SCR. In parte questo è dovuto al perimetro assicurativo, in parte è dovuto a quello che è stato l'aumento del livello di rischio nel business bancario. Quindi questo appunto è l'aggiornamento dei rischi appunto bancari dal 31 marzo al 30 di giugno. Ora, questo spiega, ripeto, questo 2%, 2 punti percentuali persi area di gruppo. Poi c'era anche una sua domanda sul perché il gruppo assicurativo invece ha perso di più, quindi noi siamo a 265%. Allora, la risposta, come dire, è abbastanza semplice perché la regola che noi dobbiamo seguire nell'andare a calcolare solvency, in alcuni casi questa regola è stupida, mi permetta, nel senso che nel passato abbiamo avuto appunto uno stake del 20% in BPSO e un 20% di partecipazione in BPER. Questa era la situazione proprio al 30 di giugno. Oggi invece abbiamo il 20% di BPER che possiede più dell'80% di BPSO. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che andando ad applicare questa regola Solvency abbiamo un elevato, più elevato rischio di concentrazione. Ma a dire la verità non è cambiato assolutamente nulla rispetto alla situazione del 30 giugno, però il semplice fatto che abbiamo appunto solo una partecipazione della banca più grande ci porta a un rischio di concentrazione più elevato rispetto al risultato, alla situazione del 30 giugno, però attenzione, la realtà è che non è cambiato niente, quindi e se dovesse cambiare qualcosa sarebbe positivo perché approfitteremmo delle sinergie che sicuramente BPER potrebbe come dire, avere su BPSO, ma l'applicazione della regola porta a questo, cioè a una riduzione, ripeto, del livello di solvency del gruppo assicurativo a 265%, che comunque insomma certo è un numero elevato. Enrico San Pietro, per cortesia, su ER, Expense Ratio. Bene, buongiorno Tommaso. Allora, la domanda era sull'expense ratio, ma anche sul CR, quindi sul combined ratio, quindi magari andiamo a parlare di entrambi. Cominciamo con l'expense ratio allora. Dunque, il motivo principale dell'aumento, se confrontiamo questo numero con lo stesso numero dello stesso periodo, come dell'anno scorso, beh, ne abbiamo discusso proprio nell'ultimo mese di questo, cioè si tratta fondamentalmente dei programmi incentivanti per i nostri agenti e questi hanno a che fare con la redditività tecnica, quindi correlano questa redditività tecnica alla quantità di incentivi che noi paghiamo. È veramente molto importante questo per noi perché questo, come dire, questo allinea, come dire, ai concorrenti che abbiamo sul mercato gli interessi dei nostri agenti, nel senso che abbiamo programmi simili sia nell'auto che nel non auto. Quindi quello che succede sia nell'auto che non auto è quanto segue, ovvero, visto che il programma riguarda quanto redditizio è il portafoglio delle agenzie, ma contemporaneamente e quindi il tipo di prodotto che ci viene offerto, e visto che le cose stanno andando molto bene, la quantità di incentivo che noi stiamo calcolando e considerando di pagare è diventata una quantità più elevata. Perché questo? Perché entrambi questi programmi, sia auto che non auto, hanno a che fare con periodi biennali, cioè con 2 anni. Quindi quest'anno noi consideriamo la stima dei risultati 2025 e i risultati effettivi del 2024. L'anno scorso abbiamo considerato il 2024, che è stato, ripeto, un anno buono, e poi un anno prima, il 2023, che non è stato invece un buon anno. Quindi questo cambiamento appunto sta generando la differenza che ha visto nella ER, nell'expense ratio. Per il CR invece, il combined ratio, allora anche qui insomma potremmo commentare a lungo, comunque la view generale è veramente molto positiva, nel senso che tutto sta andando come da piano. C'è stato un rilevante miglioramento nel business auto, e questo è dovuto al fatto che nella responsabilità terzi abbiamo visto che il pricing come strategia ha funzionato, la frequenza di sequestri sta scendendo, e poi insomma non c'è stato il picco ad esempio come è stato l'anno scorso, vista la decisione del Tribunale di Milano. Poi c'è stato un miglioramento significativo nei risultati degli altri danni, e questo ha avuto un impatto sul piano strategico che funziona bene, ma se facciamo appunto un confronto con l'anno precedente, bisogna non dimenticarsi che a inizio 2024 c'era stata un'evoluzione negativa delle riserve. Sapete cosa è successo appunto nel 2023 con le pesanti grandinate, e non siamo stati in grado in quel momento di stimarla appropriatamente, è stato quindi una coda negativa nella prima parte del 24. Comunque, questa è effettivamente la situazione in ambito auto, cioè nel motor business, e siamo, come situazione di mercato, in una situazione in cui i prezzi stanno aumentando. La velocità di questo aumento si sta un po' affievolendo sul mercato, direi che l'ultimo dato, l'ultimo numero che riguarda il mercato, poi lo possiamo condividere, siamo a un più 3,5% anno su anno, e questi aumenti li abbiamo effettuati prima del mercato, cioè nel 2023, e adesso quindi noi aumentiamo ma meno rispetto a quanto aumenti il mercato, e questo ovviamente è favorevole anche per quanto riguarda la nostra posizione di mercato. Nel non auto, nel non motor, le cose sono un po' più complesse, nel senso che appunto l'attritional loss ratio ALR sul business diretto sta migliorando, certo, però questo è controbilanciato da un costo aumentato della riassicurazione. Questo aumento è dovuto ai nuovi programmi aggregati, che sono quelli che ci proteggono contro il NatCat più rispetto a prima. Oltre a un altro fatto, cioè quando il business, come dire, diretto è così positivo, è chiaro che abbiamo, come dire, dei recuperi, come dire, molto piccoli, compatti dalla riassicurazione. Quindi questo è il primo punto. Secondo punto, siamo adesso più prudenti per quanto riguarda il rilascio delle riserve dell'anno precedente rispetto all'anno precedente ancora. Direi che sì, insomma, siamo comunque a un dato rilevante, è a 1,5% del combined ratio, e come diceva appunto la terza, questa prudenza la si applica anche, come dire, proprio alle accantonamenti catastrofi naturali, NatCat. Quindi il risultato generale è positivo, la tendenza soggiacente è positiva anche essa, e anche più, come dire, fiduciosi di quanto siamo solitamente nel riuscire a raggiungere gli obiettivi che abbiamo messo e vedete sul piano. Molto bene, grazie. La prossima domanda è di Michael Hattner Perenberg, prego. Certo, grazie mille, buongiorno. Allora, adesso ha risposto talmente bene alla domanda che non riesco più a trovare nulla da chiedere. Comunque, direi che per quanto riguarda anche la cosa che abbiamo fatto prima del closing, e quindi scusate, forse mi sbaglio completamente, è qualcosa di nuovo per me. Allora, per quanto riguarda queste varie tasse regionali appunto in Italia che dovrebbero essere aumentate, ci sarà una tassa anche indiretta? E non so, siete ottimisti per quanto riguarda questo tipo di applicazione di tasse? C'è qualche indicazione a riguardo? Poi la seconda domanda, qualche dettaglio in più per quanto riguarda la disclosure che avete condiviso con noi, molto chiara, però quando dite che siete stati molto prudenti sul numero assegnato al NatCat, che direi. Sì, vedo appunto le differenze che c'è tra il 24 e il 25 a riguardo. Ci fate capire come possiamo appunto giudicare questo vostro livello di prudenza? E poi terza e ultima domanda, e è sull'auto, che è veramente, veramente incredibile, perché insomma siete sempre abbastanza conservativi e avete pianificato appunto i vostri target, il pricing che comunque aumenta, quindi ci dà un po' di colore per far capire, ecco, copertura non obbligatoria contro questi danni. Adesso avete un concorrente in meno sul mercato che fondamentalmente era uno dei vostri concorrenti, uno dei vostri pari. Ci avete parlato anche della frequenza. E per quanto riguarda appunto le frequenze che abbiamo avuto anche da diversi altri concorrenti europei, quindi questa frequenza, come dire, si è abbassata semplicemente perché non ci sono state piogge abbondanti? Quindi ecco, sono queste le indicazioni che ho e che volevo condividere. Grazie. Molto bene, la terza. Dunque, provo a rispondere alla domanda appunto sulle tasse, poi sono arrivate molte, molte domande, insomma, su combined ratio, NatCat, auto, per cui lascio tutto questo pacchetto di risposte a San Pietro. Ora, suppongo che la tua domanda riguardi proprio la discussione che c'è stata sulla legge di bilancio, sulla finanziaria, appunto, che riguarda il nostro paese. Allora, come forse saprai, non è ancora legge, la discussione sta andando avanti, siamo ancora nel bel mezzo del processo di cercare di capire quale sarà allora l'impatto finale della finanziaria, cioè della legge di bilancio, sui nostri numeri. Allora, ovviamente, iniziando come applicazione dal 2026. Allora, per il momento, con le informazioni che noi abbiamo, ci dovrebbe essere un impatto che però non considero né materiale né significativo, per quanto riguarda proprio il raggiungimento dei nostri numeri e anche il target di quello che è il nostro piano industriale, soprattutto peraltro considerando il cosiddetto aumento dell'IRAP, in questo caso questo aumento è nella proposta di legge ed è il componente principale appunto che ci potrebbe riguardare, insomma che riguarda le compagnie assicurative d'ora ad ora in avanti. Però devo dire che in generale, e ripeto, questo avrà un impatto, come dire, perpetuo, però, come al solito, applicheremo la nuova legge e non abbiamo certo cambiato il target del piano industriale a causa di questo. Bene, allora chiedo ad Enrico di rispondere a tutte le altre domande. San Pietro. Bene, Maiko, sì, è vero, una pioggia di domande. Allora, la primissima, spero, è di ricordarmi tutte le varie domande. Comunque, la prima era sull'approccio gestione catastrofi naturali, NatCat. Allora, di certo, sai che la stagione italiana, come dire, in cui solitamente accadono questi NatCat è stata benigna, però bisogna prendere in esame comunque la volatilità, come dire, di questa linea di business. Quindi, questo cosa ha generato? Ha generato un punto percentuale aggiuntivo che riguarda appunto i combined ratio non auto in confronto all'anno precedente, che è stato insomma anche sì, benigno, diciamo così, per cui ecco, posso ecco, in generale darti questa risposta, ecco, chiarirei il tema con quello che ho appena detto. Comunque, continuando, quando si parla appunto del business auto, i risultati sì, sono eccellenti. Adesso siamo in una situazione in cui i prezzi stanno comunque aumentando, il costo medio di sinistro è ritornato alla normalità dopo il picco dell'anno scorso a causa appunto ciò che è successo con il Tribunale di Milano e poi anche lo sblocco delle riserve è tornato a livello normale. Ora, Avevi fatto riferimento, se non vado errato, anche ad altri danni, appunto, auto? Esatto, confermo. Come dicevi tu, questo non è obbligatorio in Italia come copertura e come dire, eh sì, è una copertura particolare questa di questa linea di business e anche qui ci sono appunto coperture NatCat, ad esempio per quanto riguarda appunto gli eventi grandinosi, assieme a diverse altre coperture, quindi l'incendio, il furto, la copertura a casco, eccetera. Beh, diciamo che stiamo migliorando questa azione di pricing proprio sulle coperture che hanno bisogno di questa tipologia di azione e questo lavoro sta andando bene. Poi, altri danni auto, almeno per quanto riguarda la casco, beh, lì devo dire che non sono poi molto grandi nel nostro portafoglio, ma neanche nel portafoglio auto italiani in generale. Quindi fondamentalmente sì, insomma è chiaro che siamo stati molto attenti a essere bravi col pricing, ma ripeto, non è proprio la quantità, non ha il portafoglio ad essere molto grande. Altra domanda ancora che riguardava appunto il mercato, sempre che insomma se ti ho capito bene, hai fatto riferimento all'acquisizione di Femadotit da parte di AXA. Allora, dobbiamo capire quello che certo succederà nel futuro, però questo è il mio punto di vista personale. Dovrebbe essere qualcosa di positivo per il mercato. Allora, è chiaro che bisognerà attendere e se non ricordo male, AXA appunto ci ha detto che nel secondo semestre 2026 loro diventeranno proprio i carrier di Prima.it, che in effetti è un MGA. Quindi ripeto, a medio termine, insomma, intravedo, come dire, un'evoluzione positiva per il mercato e ovviamente anche per noi per quanto riguarda questa tipologia di operazioni. Poi, altra domanda sulla frequenza, la risposta breve è sì, nel senso che la frequenza sta leggermente decrementando. Allora, nel nostro confronto che abbiamo fatto noi, o meglio, non è un confronto, come dire, collegato a, insomma, a questi primi 9 mesi dell'anno, non siamo così aggiornati, ma insomma è qualcosa che vediamo prodursi ultimamente. Questa appunto frequenza è migliore del mercato e addirittura se sta migliorando per noi di più rispetto al miglioramento che comunque c'è sul mercato. Questo ovviamente è esterna, quindi si diceva prima, insomma, la pioggia, poi si diceva la tendenza a lungo termine e poi le auto che comunque ogni anno ovviamente hanno delle tecnologie man mano migliori che ci permettono di evitare barra ridurre quello che è l'impatto sui sinistri e poi insomma il comportamento dei clienti. Insomma, intendo proprio tendenza a lungo termine che messi insieme fanno sì che la tendenza sia in decremento. Dopodiché noi stiamo lavorando appunto sull'accuratezza, la precisione del pricing e anche questa sta facendo scendere la frequenza. Siamo alla fine di un lungo periodo di riduzione di questa frequenza, per cui non ci possiamo aspettare delle grandi ulteriori riduzioni, ma rimaniamo ottimisti a riguardo. Se non vado errato, dovrei aver risposto a tutte le domande che hai posto. Molto molto bene, grazie di cuore, molto utile. La prossima domanda arriva da Andrea Lisi, Equita, prego. Buongiorno, grazie mille per questa opportunità. Allora, ho una prima domanda sulla riserva incentivo prepensionamento, 80 milioni. Cosa ci dovremmo aspettare andando avanti? Nel senso, ci dobbiamo aspettare un'ulteriore quantità di denaro da mettere in riserva anche per l'anno prossimo, oppure rimaniamo su questi 80 milioni e con questo dovreste essere, come dire, a posto per la maggior parte dell'anno e per completare questa riduzione del personale. Domanda numero due. Faccio riferimento al risultato finanziario netto nel comparto vita. Devo dire che è stato un risultato abbastanza elevato, per cui è possibile darci un po' di colore, qualche indicazione a riguardo. E poi, altra domanda, ho letto sulla stampa di questa piattaforma che è stata lanciata con Confindustria in collaborazione con Poste Intesa appunto le aziende, per le corporate, ci può appunto dare qualche informazione a riguardo e quali sono le aspettative che riguardano questo segmento. Grazie. Molto bene, la terza. Andrea, grazie. Allora, come probabilmente ricordi, quando ci siamo incontrati a marzo appunto per il piano di investimento, avevamo parlato del fondo solidarietà, quindi del prepensionamento. Ora, questo è una parte di quello che noi chiamiamo pilastro People and Technology del piano industriale. Perché questo? Perché nel prossimo futuro ci sarà quindi questo cambiamento, come dire, generazionale nella componente risorse umane dell'investimento. Ora, nel fare questo, cosa facciamo? Andiamo ad incentivare, incoraggiare questo cambiamento andando ad applicare il fondo solidarietà pre-pensionamento. La risposta breve è sì, questo numero sarà ripetuto per i prossimi 2 anni. E questo succede perché, vedi, è molto importante per noi, perché quello che vogliamo fare è proprio accelerare appunto il passaggio intergenerazionale in azienda per poter acquisire nuove competenze relativamente all'utilizzo di nuove tecnologie. Per cui è veramente molto importante questo proprio per l'applicazione, ma anche per l'implementazione di quelli che sono i progetti più importanti che appunto noi stiamo mettendo in atto in azienda. Per cui noi non consideriamo più questo numero come un numero eccezionale. Lo menziono, l'avevo detto, perché giustamente questo ha avuto un impatto, è chiaro, sul Q3, quindi sul terzo trimestre, visto che esiste questa componente. Per cui ci possiamo aspettare, certo, la stessa cosa per i prossimi 2 anni, e aggiungo almeno. Ora, per quanto riguarda invece il risultato finanziario netto del comparto vita, dunque, proprio come dicevo nella presentazione iniziale, allora è il nostro ufficio finanziario che ha fatto un ottimo lavoro, insomma, come dire, sia nel vita che nel danni, e in modo particolare, ripeto, nel vita hanno veramente fatto moltissimo, proprio in termini di, ad esempio, hanno cambiato la AA, quindi la location degli asset, appunto questo per migliorare il rendimento delle gestioni separate. In questo caso siamo riusciti a far aumentare il rendimento di 12 punti base in confronto allo stesso numero del settembre 2024. Ora, 12 punti base sono tanti, perché bisogna considerare che noi abbiamo sì, fondamentalmente un 40 miliardi di euro di attivi in gestione, quindi è veramente un numero rilevante, quindi capisci, insomma, che di questi 12 punti, 8 sono stati ribaltati sui detentori delle polizze, 4 li abbiamo tenuti noi, utilizzati per remunerare ovviamente il capitale, e devo dire che questo è stato il contributo più importante in assoluto a quello che poi è stato il miglioramento del livello di redditività netta del business vita. Poi, per quanto riguarda Confindustria, è Enrico che ha gestito il progetto, per cui gli chiedo di spiegarti. San Pietro, molto bene. Andrea, buongiorno. Sì, abbiamo firmato questo accordo con Confindustria, e questo è stato, sì, proprio lunedì, con la partnership, come dicevi, sia di Poste che di Intesa San Paolo, con le relative compagnie assicurative, intendo. E allora, qual è il fattore nuovo, l'innovazione in tutto ciò? Dunque, se si è ad esempio un'azienda, e se questa azienda deve comprarsi la copertura, che adesso è obbligatoria, ebbene, questo può essere fatto anche per quanto riguarda le cosiddette proprietà digitali di Confindustria, che quindi permettono di entrare proprio nella nostra piattaforma. Quindi, certo, questo potrebbe essere qualcosa di positivo, perché fondamentalmente dà un'alternativa, un'opzione ulteriore, soprattutto alle piccole aziende, perché sono loro che devono mettersi in conformità con il nuovo quadro normativo regolamentare da qui a fine anno. Allora, cosa abbiamo constatato fino a questo momento? Beh, vi ricordo che il processo è, come dire, abbastanza lento, nel senso che le grandi corporate erano già coperte nella maggior parte dei casi, quelle di dimensione media si stanno mettendo in conformità, però, come sapete, qui in Italia abbiamo più di 4 milioni di P piccole realtà, e quindi personalmente non mi aspetto che tutti e quattro questi milioni appunto di piccole aziende si copriranno da qui a fine anno, anzi questo è un processo che richiederà del tempo e ci sarà da lavorarci anche nel 2026, forse anche oltre 2026. È chiaro che è un'opportunità che stiamo prendendo in esame con prudenza per quanto riguarda poi il pricing, la sottoscrizione, la concentrazione geografica. E secondo noi sono punti questi molto importanti, sicuramente dobbiamo approfittare, ecco, di questa opportunità, ma senza aumentare la volatilità dei nostri risultati. Molto utile, grazie. La prossima domanda arriva da August Marchand di UBS. Prego. Grazie per l'opportunità. Allora, la prima è sulla combined ratio e la seconda è sull'investimento. La prima, combined ratio, mi sembra che a Ponte Pivadi stia crescendo veramente molto anno dopo anno o anno su anno. Ci può dare un po' una guidance? Quale sarà quindi il livello normale appunto di PYD e anche considerando appunto il discounting? Secondo punto, sugli investimenti. Fin dall'inizio del piano strategico i BTP e anche altri rendimenti sono scesi, insomma, considerando anche le linee non life, quindi danni. Quali sono veramente i livelli che potrebbero essere raggiunti giustamente per a loro volta raggiungere i target di rendimento che vediamo nel piano strategico? Grazie. La terza, comincio con la seconda domanda, poi chiedo a San Pietro di passare alla prima. Allora, sì, è vero, lo spread dei BTP nei confronti dei Bund tedeschi, sì, è uno spread che si è ridotto moltissimo. Questo peraltro spiega in buona parte quello che è il contributo positivo delle varianze economiche nei confronti del solvency ratio, dell'SR, ma d'altro canto è vero che c'è stato anche una tendenza lievemente positiva nei tassi, sia swap ma anche nel rendimento dei bond. Quindi per noi è veramente molto importante considerare quello che è il valore assoluto del rendimento, che per i BTP comunque rimane attorno al 3,5% in scadenze decennali, mentre per il bond tedesco siamo al 2,65/2,70%, che per noi peraltro va bene, nel senso che allora la media del garantito minimo del nostro life book è di 70 punti base. Quindi devo dire che questo livello appunto di swap o comunque bond, definiamoli come vogliamo, o tasso risk free al 2,6 va bene, nel senso che riesce a soddisfare, ripeto, il garantito minimo e anche il livello di rendimento che poi noi dobbiamo ribaltare ai detentori di polizza, giustamente per poter offrire ai clienti stessi un livello, come dire, decente, accettabile di rendimento. Allora, è chiaro che con 75 punti base di spread, appunto, i governativi italiani, insomma, non sono più a buon mercato come erano, quando invece lo spread veramente era centinaia di punti base, cosa che avevamo nel passato. E quello ci aveva dato l'opportunità poi di fare degli investimenti, anzi continuare gli investimenti e aumentare il nostro peso appunto nei governativi italiani. Oggi questo non succede più perché l'investimento appunto è di 17 miliardi in bond governativi italiani. Dovremmo mantenerlo questo investimento, ripeto, andando avanti, e poi dovremmo anche diversificare anche in diversi altri asset, ad esempio altri titoli governativi europei come quelli tedeschi piuttosto che quelli francesi. La Francia potrebbe essere un'opportunità e quindi ci sarà proprio una prosecuzione anche dell'ampliamento appunto dello spread in quei mercati. Questo vuol dire che avremo più diversificazione. Poi contestualmente saremo in grado anche di rispettare i target del piano industriale. Quindi non siamo affatto preoccupati perché il livello assoluto di rendimento è un livello, devo dire sì, appena più alto, ecco, rispetto al livello che avevamo all'inizio dell'anno quando abbiamo vi ricordate, lanciato, anzi si era proprio discusso il nostro piano industriale, per cui, come dire, non c'è veramente, ecco, nulla che ci stia preoccupando in questo momento, almeno per quanto riguarda quest'area. Va bene, chiedo allora ad Enrico invece di rispondere alla domanda sul CR e sul combined ratio. San Pietro. Bene, allora, la prima parte della tua domanda era appunto sullo sviluppo anno precedente. E, bene, allora, vediamo il miglioramento adesso in confronto all'anno scorso, però attenzione, bisogna prendere in esame un fatto, ovvero che l'anno scorso non è stato un anno, tra virgolette, normale, cioè un anno in cui l'impatto delle decisioni del Tribunale di Milano ha avuto appunto un impatto sul costo medio del sinistro dell'anno in corso, ma anche gli sviluppi appunto dell'anno precedente, per cui stiamo, ripeto, tornando alla normalità. Questo è un livello che ci si può aspettare, forse, ecco, anche appena più alto di quello attuale, ciò che prevedo per il prossimo futuro. Poi, per quanto riguarda invece l'effetto sconto, allora, il suo effetto ovviamente va da sé, dipende appunto dall'ambiente rappresentato dai tassi di interesse. Adesso siamo a 2,3% e questo lo troviamo anche appunto nelle somme smontate, insomma, stesso effetto, ma ovviamente con un segno diverso. Grazie. La prossima domanda è un follow-up di Michael Hutt di Berenberg. Prego. Grazie, grazie mille per questa seconda opportunità. Volevo capire quanto segue, perché ci ha parlato giustamente di questi piccoli aumenti che seguono appunto il mercato, anzi al di sotto del mercato, ma quale sarebbe il motivo? La terza, no, Michael, quello che dicevo era per spiegare il contributo negativo a solvency di quella che chiamiamo appunto varianza non economica, che dà un contributo negativo, ripeto, a solvency di 3 punti percentuali, questo che ho detto. E questo arriva come conseguenza ad alcuni cambiamenti nelle assumption che riguardano quelle che invece erano le assumption all'inizio dell'anno per quanto riguarda i riscatti, e faccio proprio riferimento al business dell'assicurazione vita, considerando anche quello che abbiamo avuto a livello di numeri effettivi e reali, e qui faccio riferimento alla chiusura del settembre di quest'anno, settembre 25. Ora, anche se Unipol ha questo tasso di riscatto, ripeto, che è veramente molto molto sotto quello che è la media del mercato, quindi dei nostri pari, i nostri concorrenti, in confronto alle previsioni, cioè alle assumption dell'inizio dell'anno, il tasso di riscatto è stato un po' più alto rispetto alla nostra di assumption. Ed è questo che spiega, ovviamente, dopo quello che è stato l'aggiornamento dei numeri del nostro modello capitale, ci siamo ritrovati con un 3% di riduzione. Noi lo chiamiamo appunto varianza non economica, insomma, ma è la giustificazione, la spiegazione è esattamente quella che ho tentato di dare un attimo fa. Spero di essere stato chiaro in questa spiegazione adesso che ho ripetuto. Molto chiaro, grazie mille. Prego. Se dovessero esserci date domande, non esitate a premere asterisco 1 sul telefono. Bene, signori, non ci sono altre domande in arrivo né registrate in questo momento. Molto bene, siamo noi a ringraziarvi. Grazie allora per aver partecipato a questa conference call. Ci aggiorneremo allora nel mese di febbraio 2026 per i risultati dell'anno 2025. Grazie ancora, arrivederci.